File numero 46, pagina 158. 46esimo. Colui che non ti aspetti. Sono pochi giorni che siamo liberi e, finalmente, abbiamo ottenuto una nuova sede per il Comitato Italiano, le leziose camerette di quello che era stato il PUF. Slongo e Barzotto e il sempre entusiasta Nuzzo Martinelli si affrettano ad organizzarvi un pronto soccorso dove curare le piaghe e le ferite dei nostri connazionali, consigliare ad altri di farsi ricoverare nell'infermeria, completare le cure di coloro che ne sono appena usciti. Anche la presidenza e la segreteria saranno lì e noi vi stiamo sistemando il ricco corredo, un tavolo e due sgabelli, quando Cesare Vismara, uno dei ragazzi che collaborano con il comitato, viene a dirci che un signore italiano, arrivato su una grossa automobile, vuole parlare con il nostro presidente. Dico di farlo entrare, e lui, un uomo alto, dal viso duro, si presenta. Professor Giorgio Alberto Chiurco, nuovo delegato generale della Croce Rossa Italiana in Germania. Con lui una signora piccola, bruna, sua moglie, afferma. Fuori, vicino alla grossa automobile, l'autista in divisa. Un nuovo delegato. Di già. E lui, a mezze parole e frasi smozzicate, dice che era per caso in Germania, che un fonogramma, e che appena saputo si è precipitato, ha racimolato qualcosa per noi, un piccolo aiuto. Ci guardiamo dubbiosi. Quel nome a noi non dice nulla, ma è da un pezzo che siamo fuori dal mondo, tutto può essere, tanto più che questo nuovo delegato è potuto arrivare fin davanti alla porta della baracca con la sua auto. Se il nome del personaggio ci era fin adesso del tutto ignoto, ben altro è il discorso relativo alla Croce Rossa Italiana, verso la quale, a torto o a ragione, noi tutti nutriamo forti perplessità, in quanto a noi soltanto, fra i prigionieri dei paesi occidentali, non è mai giunto alcun soccorso, non ci è mai stato consentito di ricevere notizie da casa o di darne, e neanche i pacchi viveri delle famiglie, le poche che sapevano, ci sono mai stati inoltrati. Si è anzi detto che era proprio la CRI, interamente asservita al nazismo o addirittura per ordine esplicito di Mussolini, che li bloccava e se li teneva, e che, pur conoscendo le condizioni nelle quali ci trovavamo, noi italiani nei lager, non aveva mai protestato, non si era mai associata a quanto aveva cercato di fare per gli altri prigionieri la Croce Rossa Internazionale. Gliele diciamo, e qualcuno urlando, all'inatteso viaggiatore queste cose, e lui ripete che è il nuovo delegato e che appena ha potuto. Intanto l'autista sta scaricando due grosse scatole, sigarette italiane, ma noi di ben altro abbiamo urgenza, di viveri anzitutto e medicinali. E Chiurco dice che lui è medico, capisce, farà il possibile. La moglie balbetta anche lei qualche parola e, da come parla, si capisce subito che è tedesca. Allora, poiché lui è medico, se è vero, e lei è tedesca, bisogna subito fare una cosa, fargli vedere che cosa è il Lager, fargli constatare il modo in cui siamo stati trattati. No, l'automobile non serve, il Lager si visita a piedi, dico. Non replicano, e io li conduco al Block 30, al 25, dentro i cameroni zeppi di uomini che hanno perduto gran parte dell'aspetto di un tempo. Li spingo nelle strade, fra baracca e baracca, ingombre di file di morti, i morti di ogni giorno, che aspettano di essere rimossi. Sola differenza tra ora e prima è che adesso i morti non vengono ammucchiati, nudi, alla rinfusa, ma vengono allineati sui marciapiedi, avvolti nelle lenzuola prelevate nei magazzini degli SS. La tedesca e l'autista hanno nelle mani macchine fotografiche e, stimolati da Chiurco, che cerca persino di precedermi nell'indicare che cosa riprendere, scattano foto su foto di quei cumuli di morti e di quei vivi, tra i quali anche ora la morte falcia inesorabilmente. Percorriamo così l'intera Lagerstrasse e poi faccio entrare Chiurco e la moglie e l'attivissimo segretario autista dentro i locali del Revier, la mostruosa infermeria, ora gestita dagli americani, ma con personale ancora in gran parte tedesco, dove è ammassata quasi la metà dell'intera popolazione del Lager. Sull'ingresso, per il puzzo di morte e di putredine che già si avverte, la signora inciampa, si ferma. So che lo spettacolo, che gli odori ai quali andremo incontro, sono troppo forti per per narici ed occhi non abituati, ma la signora è tedesca e il suo altezzoso marito, chiunque gli sia, devono vedere. Insisto, li incito, li sospingo quasi. Nei castelli a tre piani una folla di uomini nudi, scheletrici, rantolanti, pieni i più di croste fetide e ripugnanti. Ci hanno promesso, gli americani, di far pulire, disinfettare le baracche dove erano alloggiati gli SS e di trasferire là, nelle villette e in quello che era il loro ospedale, il maggior numero possibile di nostri ammalati, ma ci vorrà tempo. Il Revier è ancora nelle condizioni in cui i nazisti l'hanno lasciato. A causa del tifo addominale, della dissenteria da freddo e da cattiva alimentazione e per gli sfinteri che più non reggono, una gran parte dei ricoverati non riesce a controllare l'emissione delle feci, che perdono nei giacigli e soprattutto quando sono in piedi. La tedesca, una donna dall'aspetto fragile, è pallidissima e sembra che stia anche lei per vomitare. E anche lui, Kiurko, ha cambiato colore. Mi guarda per la prima volta perplesso. Ma loro hanno voluto vedere. Documentarsi, hanno detto, e dunque lo facciano, si documentino. Faccio cenno alla signora che rialzi il braccio con la macchina fotografica, li riprenda, gli ex uomini agonizzanti stesi sui pagliericci e quelli che tentano di stare in piedi e non ci riescono se non aggrappandosi alle incastellature e gli altri, i morti di domani, che cercano di trascinare fuori dalle baracche i morti di oggi. Usciamo, c'è il sole, è primavera. Potrebbe bastare per una prima visita, anche per me. Ma lui è italiano, delegato della Croce Rossa, ha detto. E lei è tedesca, continua a dirmi. E allora non basta, non può. Ci sono i forni crematori, la camera a gas da vedere. E anche se i 2200 cadaveri che i nazisti non hanno fatto in tempo ad incenerire non ci sono più, sono stati seppelliti sul Leitenberg, quanto rimane? Il mucchio di ceneri umane e di ossa calcinate, i fori nella piazzola di cemento per i pali della forca, i recinti per le esecuzioni con il colpo di pistola alla nuca, i forni crematori fissi e quelli da campo, su ruote, quelli ci saranno ancora, loro e quant'altri possibile, li devono vedere. Nessuno possa dire che non è stato vero. I rullini delle macchine fotografiche sono stati cambiati più volte, ma a Kiurko adesso sembra non interessare nulla di tutti quei morti e dei tantissimi morenti, né desidera documentarsi sugli impianti dello sterminio. Io ho, sulla manica sinistra, due bracciali, quello tricolore di presidente del Comitato Italiano e quello bianco, con scritta in nero, del Comitato Internazionale dei Prigionieri. Sono i visibili lasciapassare per ogni angolo del lager, anche per quelli controllati dagli americani. Kiurko mi ha fatto qualche domanda e io non gliel'ho taciuto. Che sono lì per motivi politici e che ho conosciuto anche il Tribunale Speciale e le galere fasciste. Subito si è fatto quasi ossequioso e ad ogni momento, senza alcun ritegno, mi chiama amico mio, mio nuovo grande amico, e cerca di passarmi un braccio intorno alle spalle. Non gli riesce. Ma non si dà per vinto. Vuole un gruppo fotografico di me, lui, sua moglie. A me va bene. Così forse un giorno saprò chi è costui, di che cosa ha paura, poiché neanche del suo nome posso essere certo. Nel momento in cui l'autista tuttofare sta per scattare la foto, Kiurko mi afferra, con perfetto tempismo, un braccio, quello con i bracciali. Si è messo apposta alla mia sinistra e lo spinge in avanti in modo che i bracciali, in fotografia, si vedano bene. Adesso è chiaro. Cerca un alibi. Ma a che cosa può servirgli? Quale riscatto può sperare da una foto? Ora ripete le promesse. Tornerà presto e ci porterà viveri, medicinali, indumenti. E le foto, dico. Le foto. Lui promette anche quelle. Già sviluppate, ingrandite e in più copie, assicura, tentando ancora, inutilmente, di passarmi un braccio intorno alle spalle. È partito, ossequioso, spaventato. Noi indiciamo una riunione del comitato, sguinzagliamo i ragazzi che cooperano con noi, che cerchino se c'è qualcuno tra i nostri che sa qualcosa di questo Kiurko, e alcuni ragazzi toscani vengono a dirci che di un certo Kiurko hanno sentito parlare, e come? Era il prefetto repubblichino di Siena, ha scritto libri di osanna al fascismo, si è reso protagonista di infinite atrocità, ha fatto fucilare non si sa quanti partigiani. E poi, quando la situazione si è fatta per i fascisti come lui assai difficile, è stato trasferito a Berlino e nominato da Mussolini delegato generale della Croce Rossa Italiana in Germania. Dicono anche di più i nostri compagni e cioè che quando tornerà vogliono essere loro a dargli una memorabile lezione. Purché non sia tra pochi giorni, penso, perché questi ragazzi sono ancora tanto smunti e deboli per la lunga fame e per tutto il resto, che difficilmente potrebbero avere la meglio da soli su un uomo robusto e ben nutrito e su un autista che non lo è di meno, e qualcun altro dovrebbe intervenire per aiutarli. Pagina 161.